Economia. Sono stati diffusi dall'Istat nella giornata di ieri i dati sulla situazione italiana. Sembra, diciamo, un affresco paradossale, ma è vero. Italia praticamente con un PIL a crescita zero nel secondo trimestre del 2019 e quindi una sostanziale stagnazione, però parallelamente c'è una ripresa dell'occupazione. Addirittura alcuni si sono spinti ad affermare che non ci sarebbero stati mai così tanti assunti da 40 anni a questa parte. Per chiarire, diciamo, il quadro della situazione, abbiamo contattato il professor Guerrieri, già intervistato più volte sia dalla radio che dal sito insidertrend.it. Buonasera professore, Paolo Guerrieri,
Buonasera,
che è un
buonasera a voi.
economista. Allora, professor Guerrieri, cominciamo. Qui c'è un'oggettiva stagnazione, ma era un dato atteso in qualche modo. Le cause sono state descritte, rinvenute diciamo, nella situazione mondiale, nel calo delle esportazioni dovute anche a un calo diciamo, della produzione industriale in Germania e delle esportazioni di auto, soprattutto nel settore auto, di una crisi del settore dell'agricoltura e del settore appunto manifatturiero, abbiamo visto la Lombardia, e in più in una diciamo, lentezza di alcune imprese italiane. Nell'adeguamento alla informatizzazione, sostanzialmente al rinnovamento. Che succede, professore?
Ma succedono una serie di cose e come al solito i commenti in qualche modo di parte, perché poi è sempre così, tendono a mettere insieme cose che molte volte non si capiscono. Allora, quello che è un dato di fatto incontrovertibile è che l'economia italiana è in una fase di ristagno, cioè non crescita, zero, e questo è il dato che ci viene comunicato da ormai 15 mesi, cioè sono più di un anno che noi viaggiamo in qualche modo su una situazione di ristagno della produzione e quindi del prodotto interno lordo. Questa è una situazione tutta italiana perché è vero che c'è un rallentamento a livello mondiale. E c'è un rallentamento che colpisce l'Europa e in Europa la Germania, quindi questi sono fatti veri e il commercio mondiale, soprattutto a causa delle politiche protezionistiche, dello scontro Cina-Stati Uniti, ha rallentato fortemente in questi mesi.
La guerra dei dazi, questa guerra
La
commerciale,
guerra
quindi degli
dei
effetti negativi ce l'ha avuti, non erano soltanto,
dazi. No.
diciamo così, delle cassandre quelle che
Ma
parlavano.
no, e anche lì è stato scambiato quello che è un moderato effetto, cioè sulle esportazioni e importazioni, su quello che invece è stato l'effetto maggiore. I dazi hanno creato tutta una serie di incertezze che le imprese a questo punto hanno interpretato nel senso di rimandare gli investimenti, non investono e non creano un nuovo impianto in Cina o non creano un nuovo impianto perché non si sa che cosa succederà. Gli investimenti sono crollati, questo ha portato a una secca diminuzione degli scambi di beni di investimento intermedi e ha colpito il maggiore produttore oltre alla Cina, cioè la Germania. Questo è successo, quindi i dazi sono e come, diciamo, stati tra i fattori che hanno provocato questo rallentamento. Questo naturalmente si è riflesso sull'economia europea. Il dato peculiare dell'Italia è che non c'è nessun altro paese in Europa che a causa di questo rallentamento europeo è finito in una situazione di semirecessione o ristagno come l'Italia. Nessuno. Tanto che nelle ultime classifiche di previsioni che la Commissione europea ha pubblicato a luglio su quello che succederà quest'anno e quello che succederà il prossimo anno, l'Italia su 27, 28 se consideriamo anche il Regno Unito, è
Certo.
ultima in queste classifiche. Quindi non nessun'altra economia europea ha in qualche modo risentito di questo rallentamento in maniera così negativa come l'Italia. Perché? Perché al rallentamento in Italia si è aggiunta una situazione di politiche economiche, di atteggiamenti da parte del governo in carica che hanno reso, diciamo, questi effetti negativi molto più gravi. Questo Quindi c'è una somma di fattori internazionali e europei che abbiamo sintetizzato e ci sono fattori nostri, domestici, che hanno contribuito a rendere molto più serio queste ripercussioni negative. Questo è quello che ci dice questo ulteriore dato di ristagno, perché sono 15 mesi che noi registriamo un PIL che è intorno allo zero, meno 0,1, più 0,1, ma nei fatti...
A fronte però diciamo, di aspettative anche riguardo ai conti pubblici, a quello che si dovrà poi trattare con l'Europa, si doveva trattare e si tratterà con l'Europa, a fronte di aspettative molto maggiori.
No, le aspettative in realtà sono partite con dei veri e propri numeri all'otto che il governo ha dato lo scorso anno, ma gliel'avevamo detto tutti che erano numeri all'otto. Poi questi numeri, diciamo, che erano più per giocare all'otto che non per fare previsioni, sono stati drasticamente ridimensionati quando a dicembre, con una patetica retromarcia, il governo ha dovuto rapidamente riscrivere la manovra per poter in qualche modo soddisfare le richieste della Commissione europea. Quindi in quel momento e con la nota con il nuovo DEF di aprile, anche i numeri del governo si sono allineati, perché la previsione del governo è 0,2. Ora potrebbe
ancora oggi parlano di nei prossimi sei mesi potremo forse attestarci allo 0,2, ma sono non dico asfittiche,
sono decimali, ma è la dimostrazione di un totale fallimento della politica economica del governo, perché di fronte a un rallentamento che nasce nella seconda metà dello scorso anno si dovevano prendere delle misure per poterlo contrastare e quindi si doveva fare quello che di solito si fa, cioè da un lato cercare di investire e dall'altro soprattutto spronare a questo punto le imprese. Si potevano intervenire sul cuneo fiscale, si potevano ridurre determinate imposte e invece sono state decise anche cose che dal punto di vista sociale non è che vengono, come il reddito di cittadinanza, una misura sbagliata come concepita, sì, ma in qualche maniera che va incontro comunque. Poi è stato addirittura si è intervenuto sul piano della previdenza, rivedendo determinate condizioni, cioè si è intervenuto con misure propagandistiche, cioè che servivano alla Lega e ai 5 Stelle per fare campagna elettorale, ma tutti gli economisti, perché io non ne ricordo uno che in quel momento e in quella fase non abbia detto non serviranno a nulla sul piano della ripresa economica e del rilancio, e infatti non sono servite a nulla. L'unica cosa che potranno fare, in un effetto di trascinamento, invece che zero, potranno determinare uno 0,1 o 0,2, ma di fatto questo governo, di fronte a un rallentamento europeo, di fronte a un rallentamento internazionale, ha messo del suo in negativo, parlando di faremo più deficit, più disavanzo, promettendo sfracelli, ha fatto aumentare lo spread, non dimentichiamolo, che viaggiava intorno a 270-280 punti, oggi è rientrato grazie alle politiche che si stanno determinando. Quindi
però
hanno
generato un interesse da pagare nel frattempo, non sarà a 500-700, ma neppure a 120.
Aumentato i costi naturalmente di per le imprese e per le famiglie, e soprattutto ha reso più difficile poi la gestione di intermediazione finanziaria. Per questo bisogna sottolineare che non è solo il fronte internazionale europeo aver determinato questa situazione dell'Italia. Lo ripeto, l'Italia è 28esima tra 28 paesi come ristagno per quest'anno e per il prossimo. La Grecia ci ha superato, noi eravamo penultimi, siamo riusciti a conquistare l'ultima posizione. Io non credo che ci siano altre evidenze. Qual è il rischio a questo punto? Siccome la situazione all'esterno, proprio per questo rallentamento, le banche centrali hanno fatto marcia indietro sulla normalizzazione delle loro politiche monetarie e stanno di nuovo alimentando con un mare di liquidità, almeno lo stanno annunciando sia a livello americano sia a livello europeo. È probabile che avremo una situazione in qualche modo di minori tensioni e quindi i mercati, gli investitori potrebbero anche essere meno esigenti, quindi non è affatto escluso che riusciremo a sfangarla per il discorso poi della legge di bilancio, ma rimarremo a galla appena a galla, cioè rimarremo in questa situazione sperando naturalmente che i mercati, la situazione non peggiori, perché basterebbe pochissimo perché questa situazione unica in Europa di ristagno, di debito che a questo punto purtroppo con il ristagno lo stock di debito aumenterà di un paio di punti, vedremo, ma comunque è un segnale molto negativo. Basterebbe un
paio di punti, mi scusi professore, va a 135?
O qualcosa di meno, ma comunque rispetto alla diminuzione che si era determinata o la stabilizzazione negli anni scorsi è aumentato già quest'anno e aumenterà il prossimo anno, quindi sarà un pessimo segnale che noi diamo agli investitori, perché quello è un parametro per chi investe fondamentale. Quindi la situazione preoccupa, perché al meglio riusciremo in questa opera di galleggiamento e quindi sperando che le cose continuino a livello internazionale europee ad andare bene. Ecco, qualunque shock che dovesse intervenire, pensiamo alla Brexit, il no deal di Johnson, pensiamo a una complicazione sul piano dello scontro commerciale Stati Uniti e Cina, pensiamo a quello che potrebbe essere un aggravamento della congiuntura europea, se questi shock malauguratamente dovessero determinarsi, noi saremo l'agnello sacrificale dell'economia europea. Questa è la situazione, quindi bisognerebbe essere seri nel momento in cui si leggono questi dati, e io avrei sperato ad esempio di una riunione del governo per poter annunciare misure in qualche maniera importanti, e invece
saltano continuamente però questi consigli dei ministri.
No, e ci sono per non decidere poi nulla, perché purtroppo c'è una divisione ormai cronica, strutturale, tra le due forze.
Adesso ci arriviamo, professore. Io una cosa gli vorrei chiedere, intanto possiamo provare a fare una fotografia dell'economia italiana? Allora, un po' veramente per i nostri stomaci deboli, quindi in modo digeribile, ce la renda questa fotografia. Allora, c'è un mercato interno che, è vero, sono stati assunti dei provvedimenti e io sono d'accordo con lei, in effetti l'aggressione della povertà cronica, di quei livelli lì, ci si doveva arrivare, anche perché poi c'è un discorso da fare sul welfare universale, siamo andati avanti per 50 anni con casse integrazioni per tutti, anche per 9 anni, e alcune fasce della popolazione non sono rimaste ai margini, quindi poi il problema è effettivamente dei navigator, cioè di trovare lavoro o comunque di fare incontrare domanda e risposta, dei controlli, quello è tutto un discorso sul quale effettivamente si fa acqua, con reddito di cittadinanza, però c'era arrivato prima con il governo di centrosinistra, no, con il reddito di inclusione, però c'è questo mercato interno che fatica, no? Poi ci sono ovviamente gli investimenti pubblici, e anche là abbiamo visto che per trovare 5 lire, che sono 5, no? Bisogna fare accoltellate. E poi c'è questo fatto delle esportazioni che trainavano. Professore, però è una cosa che non arriva oggi con Trump, già prima c'era il problema dei dazi della Russia, però le esportazioni in qualche modo riuscivano. Adesso abbiamo avuto... come bisognerebbe intervenire su questa economia per ribilanciare anche queste tre voci, no?
Ma innanzitutto è assolutamente vero che ci sono condizioni sociali in Italia drammatiche, ci sono milioni di persone che hanno pagato di più e non hanno poi visto o beneficiato granché del miglioramento che comunque da qualche anno è intervenuto. Ma non era scritto da nessuna parte che per intervenire bisognasse farlo aumentando il disavanzo e rendendo più precaria la situazione dei conti pubblici in Italia. Questo non è scritto e non era scritto da nessuna parte, è stato fatto per l'incapacità di questo governo di disegnare un qualunque percorso di politica economica che in una situazione dell'Italia significhi comunque garantire una relativa stabilità a questo punto alla finanza pubblica. Quindi non è che ci si può nascondere dietro interventi sociali e dire non c'era altro, no, c'era molto altro da fare, perché si poteva intervenire in quella che appunto si chiamano riconversioni della spesa e che in Italia e nel bilancio pubblico italiano presentano ampi margini di intervento, perché noi non spendiamo troppo, noi spendiamo malissimo, che questa è la nostra situazione, perché se andiamo a vedere il livello di comparazione non abbiamo questa situazione di distacco rispetto ad altri paesi, noi purtroppo disperdiamo queste risorse, quindi il primo problema è questo, si è complicata la situazione non perché si è intervenuto a favore cittadini e di gruppi sociali particolarmente disagiati, ma per come lo è stato fatto, per come lo si è messo in moto, anche perché mi lasci dire che sul piano del welfare, delle politiche sociali, questo governo non ha fatto un bel niente, perché ha dato semplicemente un reddito di cittadinanza male congegnato e male studiato, spacciandolo poi per una misura che avrebbe facilitato il lavoro e così via. Però quindi il primo punto è fondamentalmente questo. Il secondo punto, in realtà, e noi non possiamo permetterci, di redistribuire o distribuire risorse in assenza di creazione di risorse, cioè di crescita, perché questo per noi è un suicidio politico ed economico. Non si può fare una politica in cui si redistribuiscono aumentando il deficit e sperando che poi la situazione in qualche modo si metterà a posto. Non è così che si fa politica economica in Italia, ma in realtà in qualunque altro paese. Quindi il problema fondamentale è intervenire oggi su quelle che poi sono e rimangono le leve fondamentali, perché noi abbiamo un problema ormai da decenni, da vent'anni, di quella che si chiama la produttività, cioè l'efficienza di un sistema che ristagna. Quella poi è, se uno va a vedere, la causa ultima della non crescita della nostra economia, che non è certo dell'ultimo anno, ma viene molto da lontano. Per intervenire naturalmente esistono politiche di breve e quindi quelle che si possono fare a supporto della domanda, ma poi esistono tutta una serie di politiche cosiddette dell'offerta aggregata, cioè che migliorano questa situazione di produttività. C'è un dato chiave, cioè un meccanismo chiave, che è quello degli investimenti pubblici e privati. Noi avevamo ricominciato a investire a livello di imprese private perché si era concepito un sistema di incentivi che le imprese avevano cominciato a utilizzare bene. Gli investimenti pubblici non sono andati bene neanche nei precedenti governi, quindi quello era il faro sul quale puntare per poter sostenere la crescita. Beh, che cosa ha fatto questo governo? È arrivato e per trovare i soldi per questo tipo di interventi di cui abbiamo parlato, oltre al deficit, ha tolto gran parte delle risorse, poi ce le ha rimesse in maniera frettolosa, da provvedimenti come quello, ad esempio, di Industria 4.0, che avevano rilanciato gli investimenti almeno privati delle imprese. Ci ha detto che avrebbe in qualche modo stimolato gli investimenti pubblici e invece, per mettere a posto i conti, che cosa ha fatto questo governo alla fine dello scorso anno? Ha tolto risorse dalla voce degli investimenti pubblici. Quindi questo è stato un'azione che è data in direzione opposta a quella che era necessario mettere in atto, perché gli investimenti sono la leva fondamentale, perché appunto creano le condizioni per un rilancio della produttività, per una possibilità di sostegno alla domanda. Se si danneggia questa leva, non solo se non la si usa, ma se addirittura, come è stato fatto, la si penalizza, ci si meraviglia di essere il 28 ventesimo paese in coda alla classifica europea. Quindi questo resta un dato fondamentale. Poi naturalmente ci voleva una strategia in cui inserire questi investimenti, i mercati ci avrebbero visto in maniera diversa, e invece si è litigato sul fatto che se si doveva avere 2,4 di deficit o qualche cosa di più. Non dimentichiamoci, diciamo, le grido di vittoria, perché a un certo punto si pensò che si sarebbe aumentato il disavanzo per finanziare certe misure. Sì. Quindi purtroppo siamo in presenza di una assenza di una politica economica che sia in grado di rilanciare la crescita, di sostenere la crescita. Adesso si sta pensando, perché anche questo è successo, ora siamo a una situazione di legge di bilancio dove si è nascosta la polvere sotto al tappeto, e ora questa polvere bisogna in qualche modo ritirarla fuori. Quindi c'è anche questo che preoccupa, non
i
solo il risultato.
Torneranno, professor Guerrieri? Adesso ci siamo, oramai settembre, ottobre, di questo si dovrà parlare. E poi comunque in ogni caso restano questi provvedimenti bandiera, anche tenendo conto, diciamo, del partito virtualmente di maggioranza relativa, mi passi questo termine, la Lega, no? Finita, diciamo, il bingo della mediaticità del contrasto dell'immigrazione clandestina, bisognerà affrontare appunto il provvedimento principe, che è quello della flat tax. Di fronte a questo c'è da fare i conti, al netto poi del fallimento perlomeno temporaneo della mini flat tax per le partite IVA, perché abbiamo visto anche lì, no? E su questo può svolgere delle considerazioni? Potrebbe svolgere delle considerazioni.
Il discorso naturalmente della legge di bilancio è un discorso molto serio, ci sono come 23 miliardi di euro di clausole di salvaguardia che bisogna in qualche modo coprire, oltre a quelle che poi sono spese cosiddette indifferibili, perché sono spese che lo Stato deve comunque sopportare, che sono altri 4-5 miliardi, quindi arriviamo a una cifra di 27-28 miliardi a parità di condizioni, cioè senza considerare nulla che riguardi nuovi provvedimenti. Già questo è un pesante, diciamo, onere da poter in qualche modo reggere e supportare. Naturalmente se ci si mette sopra questa riduzione delle imposte, perché poi sarebbe ora di finirla con questa storia della flat tax, il provvedimento di cui si sta parlando poi è la terza o quarta versione che ci viene in qualche modo, non ha nulla a che vedere con la flat tax, proprio nulla a che vedere, e quindi che si continui a contrabbandare. Io ero naturalmente contro poi anche il modo con cui vennero definite in passato il Jobs Act, perché sono pure finzioni retoriche. Allora questa riduzione di imposte che il governo e particolarmente la Lega dice di voler fare, allora a questo punto bisogna specificare dove, oltre a quei 28 miliardi, si troveranno quei 10-12 miliardi di euro in più, cioè arriviamo a una cifra complessiva di 40 miliardi di euro. Da dove escono fuori questi 40 miliardi di euro? Chi è in grado a 3 mesi, diciamo, dalla scadenza, perché questo è avanti pure di meno, perché stiamo parlando di fine settembre, dove si troveranno questi fondi? Ora lei può immaginare perché a questo punto, come si dice, quando si dice che la situazione di ristagno è dovuta certo al fattore internazionale, ma è dovuta anche a politiche e fattori domestici, e questi sono le politiche e i fattori domestici, il fatto che non si dà nessuna indicazione né si riesce a intravedere una qualunque strategia che non sia quella di poter, come dicevamo prima, galleggiare, cioè spangarla, come si potrebbe dire, per cui si potrebbe anche trovare, grazie al fatto che le politiche monetarie diverranno molto più espansive, grazie al fatto che ci potrebbe essere un lieve miglioramento. Io non escludo affatto che il governo riesca, diciamo, in qualche modo a trovare poi forme di aggiustamento più o meno
graduali,
pensate. No, ma nel senso che si può immaginare la possibilità di intervenire, di potersi giovare di, e quindi che alla fine, ma noi cioè, questo escluderebbe qualunque riduzione delle imposte così come la Lega sta ventilando. Io lo do per scontato che non si farà, o se si farà si farà finta di farla, cioè si metteranno in campo risorse irrisorie e si chiamerà quella la flat tax, perché al di là di questo non c'è la possibilità di farlo. Quindi il problema fondamentale è questo: ci troviamo di fronte a una situazione di ristagno con un governo che ha sprecato, per le ragioni che abbiamo detto, delle risorse nel modo come poi le ha gestite. Oggi avremmo bisogno di interventi a sostegno e a rilancio della crescita, perché non possiamo accontentarci di questo zero che ormai da 15 mesi, grosso modo da quando questo governo è entrato in carica, caratterizza l'economia italiana, ma stiamo parlando semplicemente se riusciremo a rimanere a galla, perché nessuno si sogna la possibilità di mettere in campo provvedimenti che siano in grado di sostenere la crescita.
Io adesso le farò la domanda conclusiva, professore, però voglio dire, quanto si può rimanere a galla? Cioè, cosa vuol dire? Quanto può andare avanti un sistema del genere con un debito del genere?
Ma guardi, finché noi siamo una specie di gommone molto malmesso, come si dice, quindi con una serie di gravi lacerazioni ai fianchi, finché il mare è assolutamente piatto si può sperare di rimanere a galla. La preoccupazione è quello che dicevamo prima, cioè nel momento in cui si dovesse increspare questo mare, e ci sono vari motivi per cui questa calma piatta potrebbe venire meno, e noi siamo in una imbarcazione, appunto questo gommone fragile, con tutta una serie di potenziali in qualche modo danni, e che nel momento in cui queste onde possono cominciare a diventare serie, noi purtroppo tra le imbarcazioni saremo quella più esposta. Questo è il perché rimanere a galla non potrebbe essere considerato sufficiente oggi, eppure è l'unica possibilità che da quello che si sente, da come si vede poi muovere, si vedono annunciare provvedimenti, è l'alternativa alla quale guardiamo purtroppo come l'unica possibile, quindi sperando che questo mare resti così calmo e così piatto. Questo è, naturalmente non si fa politica in questo modo, un paese che rimane tra i paesi più forti a livello mondiale non si dovrebbe affidare semplicemente alla buona sorte delle condizioni meteorologiche, ma questo è oggi la nostra situazione.
Oh, professore, in conclusione, più o meno telegraficamente, la domanda è brutale, visto che ci siamo arrivati poi alla fine a questo. Le chiedo di svolgere alcune considerazioni su questa possibilità, posta un po' fantapolitica, ma non troppo forse, posta anche, diciamo, il modo di concepire la strategia politica in Italia, un po' a naso, no? Quindi parliamo di pochi giorni, poche settimane. Viste anche le dichiarazioni, le voci di corridoio, i retroscenisti che parlano di crisi di governo, si parla oramai da quando è cominciato il governo, però in marzo, quindi immediatamente dopo la legge di bilancio, la legge finanziaria. Una toppa, mi passi il termine, no? Cioè un fallimento, una crisi, o anche un forte scontro tra i due partner di governo, della coalizione, che formano la coalizione di governo, sulla legge di bilancio, su come spendere, su come trovare i soldi, su come cercare appunto di mimetizzare delle manovre, no, che possono sembrare bandiera, come la flat tax e il resto, può portare non soltanto a una crisi, non tanto a una crisi politica di governo, no? Che ci può essere, ci sta, perché poi si vota magari in primavera, quanto a un'ulteriore spaccatura nel paese, viste anche le istanze. Cioè, io non voglio fare appunto la Cassandra, il tragico, però da giornalista la Jugoslavia me la ricordo, no? Sono stato inviato, ma mi ricordo anche i mesi precedenti, i discorsi che si facevano anche sui giornali, no? Cosa ne pensa lei, diciamo, di questa ipotesi?
Io credo che bisogna essere, come dire, realisti anche crudamente realisti, però non sovrastimare situazioni che poi io non credo assolutamente che l'Italia sia paragonabile a una situazione, diciamo, Jugoslavia pre.
Non paragonabile, diciamo, è un esempio lontano per fortuna, però diciamo.
Non è paragonabile, sono diciamo, situazioni serie, abbiamo parlato anche di situazioni drammaticamente serie, però non, qui parliamo comunque di un paese che ha determinate, come si dice, realtà poi di solidità, quindi io non sono tra quelli che in questo momento sta paventando scenari apocalittici, sono tra quelli che in realtà paventa la situazione quale quella che abbiamo adesso fotografato e disegnato, e che quindi, siccome poi i costi di questo deterioramento non, come al solito, non vengono pagati in parti uguali, ma si riversano proprio ancora una volta su gruppi, sulle classi, io sono preoccupato di questo, cioè di queste ripercussioni. Io non credo che diciamo, si possa arrivare a una situazione alla fine dell'anno in cui, anche ammesso che appunto a una delle forze politiche, come potrebbe essere la Lega, interessi portarci a nuove elezioni, possa interessare diciamo, far saltare per aria o comunque determinare una crisi come quella della non approvazione di una legge. Quindi io no, lo escludo, perché chi è che a chi può convenire andare poi
a presentarsi
all'elettorato? Si può in realtà dare, sì, ma questo non l'ha detto lei, sono da quando questo governo si è insediato. Quello che invece è possibile è che il bilancio, comunque la legge di bilancio si farà, anche perché abbiamo preso questo impegno per iscritto come governo e come paese, rispettando poi certe condizioni e regole a livello europeo, quindi questi conti comunque saranno come dire, messi in condizioni di tenere, ma non si realizzerà né si potrà approvare alcun provvedimento di quelli che vengono ventilati, e allora naturalmente è possibile che su questo si possa innescare una campagna dicendo non mi hanno fatto fare e volevo fare, come abbiamo poi visto anche in altre occasioni. Quindi da questo punto di vista non temo per una tenuta complessiva del paese. Il problema naturalmente è che quel mare che deve rimanere tranquillo, di cui abbiamo parlato, è fatto anche di tanti investitori e mercati che devono rimanere tranquilli. Ecco, noi dovremo perlomeno evitare, come dire, di andare a creare noi le condizioni perché poi questo mare si increspi e questi mercati si ridestino, perché oggi la situazione è relativamente, appunto, favorevole, perché c'è una come dire, convinzione che poi le banche centrali ci penseranno loro a sanare e a rilanciare questa situazione, e l'Italia potrebbe giovarsene rimanendo appunto in questa situazione di galleggiamento. Quindi da questo punto di vista scenari apocalittici si possono escludere, ma questo non ci tranquillizza per niente, perché resta questo scenario di un'economia che praticamente è in una situazione diciamo, viene da una situazione di anni poi di ristagno e continua in questa condizione di crescita zero. Questo naturalmente è la vera preoccupazione, anche se uno può essere meno pessimista sulle condizioni invece di fondo. Va bene.
Bene, noi la ringraziamo grazie molto, professor Guerrieri. Abbiamo parlato col professor Paolo Guerrieri, economista, del discorso sui dati Istat, analizzati i dati Istat e la situazione economica italiana e politica in parte di oggi, del passato e del prossimo futuro. Un saluto, professore Guerrieri.
Grazie a voi.
Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori.